Terzo anello. Castelli in aria con Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera. Il tema che cerchiamo di semplificare oggi, di semplificare troppo come nostro solito, nella speranza che in questa semplificazione si veda meglio il senso centrale, il senso fondamentale delle pur complesse cose, è perché gli uomini scappano. È una lamentela, è comunque una denuncia che fanno spesso le donne, forse più spesso di quanto non facessero una volta. Potrebbe essere perché gli uomini scappano più di prima, potrebbe essere perché le donne si sentono sempre più in diritto di reclamare. Quando qualche cosa non va bene si sentono sempre più a pieno titolo pari. Però insomma sempre più spesso io sento dire che gli uomini sono vili, gli uomini non hanno coraggio, gli uomini non se la sentono di reggere una situazione di rapporto. Insomma, gli uomini ne escono piuttosto male da questa immagine di persone che, quando si trovano in una situazione impegnativa, una situazione che richiederebbe coraggio, capacità di mettersi in gioco e così via, scappano troppo spesso. Le donne tengono botta, le donne ci sono, mantengono quello che iniziare una storia ha promesso. Nel momento in cui uno inizia una storia, in qualche modo un po' promette, un po' annuncia qualcosa di se stesso, gli uomini invece sembrano incapaci di mantenerlo, e appunto gli uomini scappano. Cerchiamo di vedere perché e se è proprio vero che questo scappare è debolezza e vigliaccheria o se c'è anche dell'altro. Dunque, come abbiamo annunciato, cerchiamo di capire perché gli uomini scappano dalle relazioni, dai rapporti, li lasciano iniziare ma poi non riescono a mantenerli e se ne vanno, dando l'impressione di essere vili, di non avere il coraggio di reggere l'impegno che un rapporto con un'altra persona, con tutta la sua autonomia, con tutta la sua libertà, comporta. In realtà anche le donne scappano, non dobbiamo nemmeno avvalorare l'idea che le donne stiano lì sempre. Le donne spesso hanno motivo di andarsene, ci possono essere anche dei motivi molto buoni per scappare. Scappare significa andarsene, il verbo scappare si connota in maniera negativa o dice un andarsene vile, mentre naturalmente alcuni andarsene possono essere degli andarsene non vili. Per arrivare a capire come mai gli uomini danno l'impressione di scappare dai rapporti più di quanto la diano le donne, che è il nostro punto di partenza, qualcuno potrebbe anche non essere d'accordo, allora forse non ci ascolterà volentieri, ma supponendo che sia vero che gli uomini scappano più spesso delle donne, cerchiamo di dare una spiegazione. Allora, per arrivare a dare questa spiegazione la prenderemo un po' alla lontana e prima considereremo una serie di fatti che alla fine collegheremo e forse ci daranno la spiegazione. L'uomo è più facile da avere della donna. In che senso da avere? È più facile da coinvolgere in un rapporto anche fisico, in un incontro di tipo sentimentale, emotivo, sessuale della donna. Mediamente gli uomini ci stanno di più. Questa è una vecchia tradizione degli uomini. L'uomo volentieri finisce con una donna e le donne vanno conquistate di più. Le ragioni di questo anche sono complesse e le vedremo tra poco, ma si potrebbe dire che l'uomo più virtuoso, l'uomo anche proprio sessualmente più trattenuto, è facile come una donna considerata abbastanza dissoluta. Gli standard che nella nostra civiltà applichiamo agli uomini e alle donne portano a stimare e a considerare normale l'uomo che cerca di procurarsi molte donne, mentre portano a disistimare, a biasimare e a considerare non proprio normale la donna che cerca di procurarsi molti uomini. Queste cose sono in rapida evoluzione, io vorrei dire anche per fortuna, ma partiamo, per così dire, da una specie di posizione di base, di considerazione di base, in cui è più normale che l'uomo sia facile, sia ottenibile facilmente, mentre la donna sia difficile da ottenere. Gli uomini ci stanno praticamente sempre, e le donne no, ci stanno con una certa difficoltà. Per avere una donna, per convincerla, bisogna mobilitarsi, bisogna far vedere che ci si tiene, che si dà importanza alla cosa, E insomma, le donne pongono delle richieste alte prima di coinvolgersi in un rapporto, mentre gli uomini spesso non pongono granché richieste prima di coinvolgersi in un rapporto. Si tratta naturalmente di semplificazioni, lo diciamo tutte le volte, e quindi questa è la situazione tipica, prevalente, non certo la regola assoluta. Ci sono molti casi in cui gli uomini si concedono con difficoltà e le donne al contrario, ma sono casi, diciamo così, minoritari. Ecco, allora, l'uomo deve mobilitarsi, l'uomo è di per sé, ha già deciso che ci sta, si mobilita e cerca di convincere la donna. Questa è la situazione più tipica. D'altra parte, non deve mobilitarsi troppo, non deve esercitare una pressione eccessiva, non deve apparire troppo dipendente, perché tipicamente in questo caso la donna lo retrocede a tipo che mi perseguita, a spasimante, patetico, e quindi una mobilitazione eccessiva che dà alla donna la certezza che l'uomo è motivato, però nello stesso tempo lo svaluta ai suoi occhi. Sul mercato chi spinge troppo, chi insiste troppo, viene svalutato, un po' per quella generale legge della domanda e dell'offerta che regola tutte le situazioni economiche. Se una cosa viene offerta troppo, perde valore, ci si rende conto che chiunque può averla, o comunque si ha questa impressione, e quindi si finisce per dargli meno valore, per desiderarla di meno. Allora, in questo gioco economico di domande e di offerta, succede che chi si offre troppo viene svalutato. Nel rapporto di seduzione, diciamo così, di attrazione dell'altro nel rapporto che si instaura fra uomini e donne, la cosa è ulteriormente precisata, ulteriormente condizionata, dal fatto che le persone belle sono self-evident, sono automaticamente riconoscibili come belle praticamente all'istante. Se uno è bello, è sufficiente mostrarsi per attrarre gli altri attraverso questa bellezza. Mentre le persone interessanti, perché si veda che sono interessanti, devono scoprirsi, cioè devono palesarsi in maniera esplicita, devono istituire una qualche forma di rapporto. Ora, quindi, per far valere la propria bellezza non occorre mostrarsi motivati, basta apparire. Mentre per far valere la propria personalità, il proprio essere interessanti, bisogna entrare in relazione, e per entrare in relazione bisogna ammettere di essere motivati, bisogna far vedere che si vuole l'altro. E in questo gioco della domanda e dell'offerta, naturalmente, c'è il rischio che nel mostrare che si vuole ci si svaluti un po'. Tutti noi vogliamo chi non ci vuole, almeno in prima battuta, e abbiamo più difficoltà a essere attratti da chi ci mostra davvero di volerci. Ora, cosa succede? Che gli uomini sono attratti soprattutto dalla bellezza, anche se sono attratti da tante altre cose. Le donne sono attratte anche dalla bellezza, ma sono attratte forse più che dalla bellezza, dalla personalità. Quindi, cosa succede? Che le donne, per attrarre gli uomini, devono mostrare soprattutto la loro bellezza, e quindi sostanzialmente possono stare dove sono, possono non mostrare una motivazione nei confronti del potenziale partner, perché la bellezza si mostra anche semplicemente così. Mentre l'uomo, se vuole far leva su ciò che nella donna, che la donna troverà interessante in lui, e cioè sulla propria personalità, è costretto a entrare in relazione, quindi è costretto a mostrare che è motivato, per poi poter finalmente far vedere questa sua personalità, questo suo essere significativo. Ecco allora che tipicamente succede che le donne adottano una strategia di attesa nella seduzione, mentre gli uomini adottano una strategia attiva, una strategia di interferenza. Le donne vagliano quelli che si propongono, gli uomini si devono proporre. L'uomo che ha visto una donna di solito sa che la vuole, mentre una donna che vede un uomo forse sa che lo vuole, ma potrebbe benissimo giungere a volerlo dopo sulla base di elementi maggiori. C'è una frase un po' criptica, un po' oscura, ma dopo le cose che abbiamo detto forse meno oscura, di Nietzsche, che sta nella Fröhliche Wissenschaft, la Gaia Scienza, del 1882, dice Nietzsche: la seduzione della donna opera a distanza, la distanza è la base del suo potere. Ecco, la distanza è la base del suo potere. La donna ti seduce col semplice essere, e più è lontana, diciamo, più ti seduce, perché la sua bellezza la vedi tutta e per di più è inarrivabile, quindi è più desiderabile in questo gioco di domande e di offerte. Mentre l'uomo non può sedurre a distanza. Il potere dell'uomo si esercita soltanto facendosi valere, e farsi valere implica avvicinarsi e ammettere che si vuole. Tra l'altro questa frase, che è così utile, la riprende Derrida negli éperon, negli sproni, gli stili di Nietzsche, un libro del 1978, quindi la si può trovare anche lì, con tutto il suo contesto, che è molto interessante. Ora, in particolare, le cose diventano ancora più sbilanciate fra l'uomo e la donna se si tratta di una donna bellissima, di una donna estremamente desiderabile, perché per attirare l'interesse di una donna estremamente desiderabile, naturalmente occorre sempre essere interessanti e mostrarsi, far vedere che si è interessanti, fargli arrivare il fatto che si è interessanti. Però è ancora più, diciamo così, difficile riuscire a dargli l'impressione che non si è interessati. Cioè, se c'è un valore, se c'è un effetto seduttivo nel mostrarsi non dipendenti, non eccessivamente motivati, riuscire a passare questa impressione che non si è dipendenti, che non si è lì a scodinzolare e a sbavare, a una donna estremamente bella è ancora più difficile che riuscire a dare questa impressione a una donna di bellezza media. E tra poco cercheremo di mostrare perché le donne super belle sono così difficili da convincere che uno non è interessato. Stavamo dicendo che con una donna estremamente bella è più difficile evitare l'impressione che si dipende in maniera desiderante, che si è lì appesi a desiderarla, e quindi è più difficile evitare il rischio di apparire pateticamente dipendenti. Questo perché con una donna normale, diciamo così, con un fascino nella media, è sufficiente non dimostrarle attenzione per darle l'impressione che non la si desidera. Ora, se c'è una cosa che fa presa su una donna è avere l'impressione che un certo uomo non la desidera. Se una donna ha l'impressione che un uomo non la desidera, quell'uomo ha più chance con lei, decisamente più possibilità. Allora, con la donna media, basta non guardarla, non parlarle, non darle segni di particolare attenzione e lei si convincerà che noi non la desideriamo. Con una donna molto bella, invece, questo non funziona, perché la donna molto bella, prestissimo, secondo me praticamente prima di sviluppare, capisce che tutti la desiderano. Ha attestazioni nei fatti che tutti la desiderano, quindi quelli che si disinteressano a lei non sono quelli che non la desiderano, ma sono quelli che, pur ovviamente desiderandola, perché tutti la desiderano, pensano di non avere chance e quindi non ci provano nemmeno. Ecco. Chi non dà segni di desiderare una donna super bella ricade non già in quelli che non la desiderano, ma in quelli che la desiderano senza provarci. Tutti la desiderano. Allora, non basta non dare segni di desiderio con una donna super bella, ma bisogna trovare il modo di provargli che non la si desidera, che si è diversi dagli altri. E quindi, non basta non provarci, bisogna provarci un po' quanto basta per ottenere da lei dei diritti di accesso. Per esempio, ottenere da lei il permesso di telefonarle, ottenere da lei un appuntamento per fare una cosa insieme e poi lasciar cadere queste occasioni. Cioè, una volta acquistati da lei dei diritti di accesso al suo tempo, alla sua attenzione, lasciarli cadere. È l'unico modo perché lei cominci a convincersi che davvero non la si desidera. Il semplice neutrale non manifestarsi, non cercarla, non è sufficiente a causa di questa sua consapevolezza così forte che ogni maschio la desidera. E paradossalmente, appunto, con la donna super bella, il semplice non far niente fa ricadere lo stesso negli spasimanti. In generale, in questa dinamica, è chiaro che manifestare desiderio in maniera forte è nocivo al proprio prestigio e quindi alla propria desiderabilità. Non manifestare desiderio è sufficiente con la donna media, ma non basta con la donna bellissima. Non basta non manifestare desiderio, bisogna manifestare non desiderio. E quindi in un gioco difficilissimo guadagnare le occasioni dove possa risultare con forza il proprio non desiderio. Naturalmente per far questo bisogna lasciar poi cadere occasioni preziose. Quindi bisogna avere, insomma, una certa forza d'animo che naturalmente poi paga. Insomma, conquistare le donne è molto difficile. Tutto questo discorso non lo si potrebbe fare mettendo gli uomini al posto delle donne e le donne al posto degli uomini. Possiamo seguire un discorso del genere, vederne una qualche verosimiglianza, perché immaginiamo che sia l'uomo quello che si dà tanto da fare e la donna quella che aspetta in questa distanza che è il suo potere, come racconta Nietzsche nella Gaia Scienza. In questo c'è la ragione per cui gli uomini scappano. E qual è? È che, essendo la donna in posizione di attesa e essendo la donna lì a vagliare tanti uomini, quando la donna decide finalmente di concedersi, è perché davvero quell'uomo gli va bene, lo ha vagliato, lo ha esaminato, lui si è dato tanto da fare e lei si è decisa soltanto perché quella era una situazione decisamente buona, migliore della media. Allora poi perché dovrebbe uscirsene? Mentre l'uomo che, tra virgolette, ci sta con tutte e che a priori sulla semplice bellezza di una donna si dà tanto da fare per ottenerla, può trovarsi all'interno di una storia, anche se quella storia non è stata da lui vagliata veramente nelle sue condizioni di quanto è promettente, di quanto è adatta. Anche se l'uomo non è pienamente convinto di una donna, inizia lo stesso un rapporto. Ma se non è convinto, è normale che possa poco dopo accorgersi che non ci vuole restare dentro. Mentre la donna che si mette in un rapporto solo se è molto convinta, difficilmente dall'oggi al domani scapperà. Dunque, l'uomo scappa e la donna meno. Forse la ragione non è in una viltà dell'uomo, ma è nel fatto che il trovarsi dentro una storia può avere cause molto diverse nell'uomo e nella donna. L'uomo può trovarsi dentro una storia anche per una attrazione del tutto superficiale. La donna più difficilmente si trova in una storia per un'attrazione del tutto superficiale, perché tipicamente la donna si lascia portare dentro una storia solo se l'attrazione è già più approfondita. E quindi la donna di solito entra in una storia perché la personalità dell'uomo la convince, mentre l'uomo entra in una storia anche solo perché l'aspetto di una donna lo attrae. In questo c'è una forte componente biologica, e cioè se consideriamo l'uomo come mammifero maschio, cosa che è inoppugnabilmente vera, il maschio umano ha dal suo organismo delle istruzioni, che poi sono di tipo biochimico, sono ormoni che si riversano nel sangue al momento giusto, con certi ritmi, e influenzando in certo modo tutto il metabolismo, ha un'istruzione che è quella giusta perché in una specie di mammiferi la specie stessa si conservi il più possibile, e in particolare perché il codice genetico di lui individuo si propaghi il più possibile, che sono spinte adattative formidabili. L'istruzione feconda quanti più individui femmina riesci a fecondare, cioè accoppiati il più possibile con tutte le femmine, certo meglio con quelle migliori, ma comunque accoppiati più che puoi perché non ci perdi nulla e aumentano molto le probabilità di produrre discendenti del tuo genoma e in generale di produrre individui della specie. Questa è l'istruzione biologica che c'è dentro un mammifero maschio e tipicamente l'uomo è un mammifero maschio, no? Più che tipicamente, di fatto lo è. La donna invece è un mammifero femmina. Il mammifero femmina ha delle istruzioni diverse che sono queste. Tu sei responsabile di una gestazione, di una procreazione. Hai un numero limitato di occasioni. Non puoi, diciamo così, intervenire in eventi di fecondità in numero illimitato come un maschio. Tu hai un'ovulazione ritmata e soprattutto una volta che resti incinta lo resti a lungo. Il tuo periodo di fecondità può supportare un certo numero di gravidanze, non altissimo. Quindi non ti accoppiare a casaccio, non rischiare di rimanere bloccata da una gravidanza che non è buona per la specie. Quindi accetta in te solo gravidanze di ottima qualità, con individui di ottima qualità e in situazioni che garantiscano abbastanza bene che la gravidanza e poi l'allevamento, eccetera, eccetera, andranno a buon fine, al miglior fine possibile. Quindi seleziona molto i partner e seleziona molto le situazioni. Questa è l'istruzione del mammifero femmina. E allora la donna cosa fa? Seleziona gli uomini migliori possibili e le situazioni migliori possibili. È questo che fa preferire alle donne gli uomini più notevoli come personalità e anche un po' a questo che fa preferire alle donne gli uomini ricchi rispetto agli uomini poveri, cioè le situazioni in cui ci sono forti garanzie che tutto andrà nel migliore dei modi anche per la prole. E naturalmente queste istruzioni che all'origine sono biologiche, si sono abbondantemente sublimate, trasposte nei loro analoghi prodotti dalla nostra civiltà, quindi in impostazioni culturali, in una mentalità che vede i sessi in maniera diversa. Alla base c'è il fatto che l'uomo, come mammifero maschio, deve accoppiarsi il più possibile, nel modo più promiscuo possibile. La femmina è il contrario. E di fatto abbiamo evoluto, non sarà un caso, in molte civiltà un'ideologia che permette ai maschi di fare questo e lo inibisce alle donne. Certamente nel nostro Occidente, ma ancora più nell'Islam, dove per esempio è chiaro che gli uomini possono essere poligami, le donne no, e così via. È probabile che appunto la civiltà abbia recepito queste spinte biologiche. Allora la donna entra nel rapporto solo quando è molto convinta, l'uomo entra nel rapporto comunque. E ci mancherebbe che non ci fosse allora poi una maggiore tendenza dell'uomo a scappare. L'uomo scappa semplicemente perché è entrato nel rapporto per motivi completamente diversi, senza proiettare necessariamente una lunghezza di rapporto. Mentre la donna, obbedendo alla sua spinta biologica, se entra nel rapporto è per restarci, perché lei deve mettere in conto tutt'altro, non solo un evento di fecondazione, ma un evento di procreazione completo, di allevamento addirittura della prole. In questo quadro che vede l'uomo più superficiale nell'entrare nel rapporto e la donna più profonda, più stabile, più fedele, per ragioni soprattutto biologiche che poi sono diventate anche ragioni ideologiche, culturali, eccetera. In questo quadro ci sono dei dettagli che forse vale la pena di descrivere per arrivare a capire come alla fin dei conti lo scappare del partner è qualche cosa non solo di giustificato, come stiamo cercando di vedere, ma è anche qualche cosa di non necessariamente negativo e comunque è giustificato anche da punti di vista che ancora non abbiamo toccato. Anzitutto mi pare interessante che rispetto alla infedeltà del partner, forse i sessi hanno reazioni leggermente diverse, cioè siamo entrambi preoccupati dall'infedeltà del partner, sia i maschi che le femmine, ma le donne, se odiano il desiderio del loro partner per altre donne, e di solito lo odiano, non amano che lui desideri altre donne, è perché vorrebbero essere sicure. La donna ha bisogno, in quanto femmina, di un setting sicuro in cui pensare il rapporto fecondo, un setting adatto per la gestazione, il parto, l'allevamento, e allora il desiderio di lui per altre incrina questa sicurezza e le fa sentire abbandonate. Il modo in cui gli uomini invece odiano il desiderio che lei può avere per altri uomini, perché pure gli uomini non amano che la loro lei ami o desideri semplicemente altri uomini, è non tanto perché vorrebbero sentirsi sicuri, ma perché vorrebbero sentirsi padroni. Controllare questa situazione e, piuttosto che abbandonati, tendono a sentirsi disonorati. In questo forse c'è una componente sociologica, diciamo, ideologica più forte, culturale, e cioè l'uomo teme il ridicolo, teme che si intacchi il suo prestigio, più che temere di sentirsi abbandonato. Sono sempre, naturalmente, casi tipici, perché poi succede di tutto nel dettaglio. Ora, però, in sintesi, anche se c'è questa differenza, la verità è che uomini e donne, un po' tutti, vogliamo sentirci unici. Non vogliamo che il nostro partner voglia altri, perché sentirci unici ci rassicura. Anche se per motivi diversi, è comunque rassicurante, ci fa sentire che non siamo incrinati, che valiamo molto. E quindi non sappiamo accettare che ognuno di noi è unico solo per una piccola percentuale. È vero che tutti siamo unici e diversi dagli altri, ma siamo diversi in qualcosa e uguali in molte cose. Rispetto alla mia donna, io ho da offrire, anzitutto, una grande quantità di cose che hanno tutti gli uomini. Magari un pochino diverse, ma nella sostanza, per quello che conta, io sono molto simile alla maggioranza degli uomini. E poi sono anche diverso, ma sono diverso in una percentuale. Non so, poniamo che io sia diverso, che il diverso che io ho da offrire alla mia donna rispetto a quello che succederebbe se stesse con un altro uomo è, non so, il 30% di me. C'è un 30% in cui sono diverso, per il resto c'è un comune denominatore fra tutti gli individui maschi della mia specie di un certo tipo. Quindi è naturale che lei veda il buono che c'è negli altri, perché se vede il buono che c'è in me, visto che gli altri mi somigliano tanto, visto che molte cose che gli altri hanno sono in comune con me, è normale che lei lo veda e che quindi lo desideri, come è del resto normale che veda e desideri anche qualcosa di ciò che gli altri hanno di diverso, ma a cominciare da ciò che è uguale sarebbe assurdo che, desiderando me, non desiderasse gli altri. Le ragioni per cui desidera me sono ragioni per desiderare anche gli altri che appunto mi somigliano. Quindi bisogna, secondo me, accettare che gli altri scappino, ovvero scelgano poi di passare a qualcuno di diverso da noi, perché in questo ci sono forti motivazioni. Cioè, il nostro partner ha buoni motivi per desiderare anche altre persone e quindi può avere buoni motivi per, esaurito ciò che io sono, perché nessuno di noi è inesauribile, voler provare un 30% diverso di qualcun altro. E non bisogna sentirsi umiliati. È nelle cose, è nella lucidità, nella consapevolezza del reale del nostro partner che c'è la causa per cui il nostro partner può avere voglia di andare. E quindi, insomma, non ci lamentiamo troppo se uno scappa, anche perché spesso uno che scappa ci fa un segnalato favore. Scappando ci rende liberi e scappando ci apre nuovi scenari. abbiamo cercato di capire perché gli uomini scappano più delle donne. Sarà per vigliaccheria, ma certamente anche per un'altra ragione, e cioè che la ragione per cui gli uomini entrano in una storia è in certa misura diversa da quella per cui le donne entrano in una storia. Un uomo può entrare in una storia per motivi futili, e questo gli è in qualche modo dettato dalla sua stessa biologia, dalla chimica del suo metabolismo, mentre è più difficile che una donna entri in una storia per motivi futili. Quindi la donna che entra in una storia si sta prendendo un impegno di tipo diverso dall'uomo che entra in una storia, e è normale, e non è necessariamente vigliacco, che l'uomo esca perché era entrato per dare un'occhiata, mentre invece la donna difficilmente entra solo per dare un'occhiata. Abbiamo anche visto che questa situazione è condita da un vantaggio che hanno le donne, invece, perché le donne possono sedurre praticamente con la sola distanza, come dice Nietzsche nella Gaia Scienza, mentre gli uomini con la sola distanza hanno più difficoltà a sedurre, proprio perché le donne ci staranno solo se li avranno vagliati bene. E poi, vabbè, abbiamo cercato di alleggerire questo quadro, che può sembrare anche un po' antipatico, col realizzare che lo scappare, l'andarsene, il non volerti più, non è necessariamente un giudizio negativo, è solo lucidità sul bene che c'è altrove, e non è necessariamente un fatto negativo, perché scappando, andandomene, ti lascio libera e ti apro scene bellissime nel futuro.
Castelli in aria con Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. L'elenco dei brani musicali si trova nella pagina di Castelli in aria al sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it. Il terzo anello @rai.it.